E anche da parte mia un calorosissimo saluto, carissimi amici ascoltatori, quindi bentornati con noi. E se non vi ricordate, visto che ci siamo lasciati venerdì scorso, nel nostro ultimo appuntamento, stiamo studiando il capitolo 41 del libro della Genesi. Quindi ci siamo lasciati con Giuseppe che in pratica esce dalla prigione, interpreta, grazie all'aiuto di Dio, i sogni del faraone e così viene eletto da quest'ultimo come suo, in pratica, amministratore dell'intero Egitto. Ebbe inizio così la grande avventura di Giuseppe come viceré d'Egitto. Il faraone chiamò Giuseppe Safnat-Paneach e gli diede per moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone, re d'Egitto. Giuseppe uscì dalla presenza del faraone e percorse tutto il paese d'Egitto. Durante i 7 anni di abbondanza, la terra produsse a profusione. Giuseppe raccolse tutti i viveri che furono prodotti nel paese d'Egitto in quei 7 anni e li immagazzinò nelle città, magazzinò in ogni città i viveri del territorio circostante. Così Giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare, in così gran quantità che si smise di contarlo perché era incalcolabile. Abbiamo letto fino al versetto 49 dal nostro capitolo 41 di Genesi. Personalmente preferisco il nome di Giuseppe a Safnat-Paneach, ma questo fu il nome che gli diede il faraone. È un nome copto e significa colui che rivela cose segrete. Ci viene rivelata in questo capitolo anche l'età di Giuseppe, 30 anni, quindi si trovava lì già da 13 anni. Dopo questi 13 anni, Giuseppe si trovò in una posizione che, credo, corrisponda a quella di un primo ministro dei nostri giorni. Era il secondo in ordine di importanza dopo il faraone, ma ciò che mi pare strabiliante è il fatto che, come abbiamo letto, il faraone riconobbe che in lui abitava lo spirito di Dio e che era Dio stesso a guidare la sua vita e a infondere in lui intelligenza e saggezza. Così ci riportano i versetti 38 e 39. C'è forse un'altra ragione molto pratica per cui il faraone accettò immediatamente Giuseppe. Molti storici affermano che il faraone, in quel particolare periodo, era uno dei re Ixos. Gli Ixos erano nativi dell'Egitto, ma erano beduini del deserto arabo. Erano un gruppo nomade che, per un certo periodo, regnò sull'Egitto. Se questo è vero, e credo che lo sia, il faraone era più vicino a Giuseppe, per le sue origini, di quanto lo fossero in realtà gli egiziani, e questo gli diede maggiore fiducia in lui. In realtà questi re Ixos ebbero un po' di difficoltà nel trovare in Egitto qualcuno veramente leale e fedele. La fedeltà era certamente una delle qualità di Giuseppe. La sua certezza nel fatto che Dio guidava la sua vita produceva in lui una fedeltà verso tutti quelli con cui si trovava a lavorare. Egli era fedele ai suoi doveri perché sapeva che Dio era dietro ad essi. Un legame di tipo razziale con il faraone potrebbe essere benissimo uno dei motivi per cui Giuseppe era stato così ben accettato da lui, e di certo Giuseppe si dimostrò fedele al re. Comunque, i re Ixos furono in seguito espulsi dall'Egitto, e credo sia questo il motivo per cui leggiamo in Esodo, al capitolo 1, nel versetto 8, or sorse sopra l'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe. Quello che sarebbe stato il faraone dell'oppressione non aveva certo simpatia per gli ebrei. Da notare che il faraone aveva messo una collana al collo di Giuseppe, con la quale gli aveva dato la sua stessa autorità. Inoltre, gli aveva dato per moglie la figlia del sacerdote di On. Il suo nome, Asenat, significava consacrata a Neit, la Minerva dell'Egitto. Chiaramente essa proveniva dal paganesimo. Durante i 7 anni di abbondanza, che si verificarono puntualmente secondo le sue previsioni, egli fece conservare nei depositi reali l'abbondante prodotto della terra. Notate quanto ci è stato detto in questo versetto. Raccolse i viveri nelle città. Egli stava programmando la conservazione del grano in modo da poterlo facilmente distribuire. Stava facendo una cosa molto pratica. Egli stava immagazzinando il cibo nelle città, stava accumulando il surplus e lo stava conservando nelle città, pronto per la distribuzione. Di fatto, a quel tempo, l'Egitto era il granaio del mondo, e sotto il controllo di Giuseppe lo divenne ancora di più. Durante quei 7 anni di abbondanza, a Giuseppe nacquero anche dei figli. Facciamo la loro conoscenza leggendo l'ultima parte del capitolo. Prima che venisse il primo anno della carestia, nacquero a Giuseppe 2 figli che Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché disse: «Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre». Il secondo lo chiamò Efraim, perché disse: «Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione». Questi 2 ragazzi nacquero prima della carestia. Chiamò il suo primo figlio Manasse, che significa «che fa dimenticare». Stava a significare che Dio aveva fatto dimenticare ogni cosa a Giuseppe. Era talmente coinvolto nel suo lavoro ed aveva tali soddisfazioni che aveva dimenticato la casa di suo padre. Aveva sofferto molto di nostalgia al principio, ma ora non ne soffriva più. Nella prima parte di questo capitolo abbiamo visto che Giuseppe, quando venne liberato dalla prigione, si cambiò d'abito e si rasò prima di comparire alla presenza del faraone. Il fatto di radersi potrebbe sembrare tutt'altro che importante, ma per noi ha un significato simbolico. Gli ebrei avevano per consuetudine la barba. Il fatto che Giuseppe si fosse rasato e cambiato d'abito mi fa venire in mente la resurrezione, perché in quel momento egli mise da parte la vecchia vita e iniziò quella nuova. Da quel momento in poi egli vestì come un egiziano e gli disse: «Dio mi ha fatto dimenticare», e chiamò suo figlio Manasse. Il secondo figlio lo chiamò Efraim, che significa fecondo, fruttifero. Giuseppe aveva dato loro questi nomi perché Dio gli aveva fatto dimenticare la casa di suo padre e lo aveva reso prospero nella terra d'Egitto. Subito dopo la nascita dei figli di Giuseppe, come previsto, iniziò la carestia. I 7 anni d'abbondanza che c'erano stati nel paese d'Egitto finirono e cominciarono a venire 7 anni di carestia, come Giuseppe aveva detto. Ci fu carestia in tutti i paesi, ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane. Poi la carestia si estese a tutto il paese d'Egitto, e il popolo gridò al faraone per avere del pane. Il faraone disse a tutti gli egiziani: «Andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà». La carestia era su tutta la superficie del paese, e Giuseppe aprì tutti i depositi e vendette grano agli egiziani. La carestia s'aggravò nel paese d'Egitto. Da tutti i paesi venivano in Egitto, da Giuseppe, per comprare grano, perché la carestia era grave su tutta la terra. Abbiamo letto dal versetto 53 al 57. I 7 anni di enorme abbondanza erano terminati, ed iniziò quindi la carestia. Giuseppe aveva in quel momento 37 anni. Ricordiamoci della sua età anche nel prossimo capitolo. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che Giuseppe era l'unico che aveva del pane. Questo ci conduce ad un altro parallelo con Gesù Cristo. Egli infatti disse: «Io sono il pane della vita». La carestia è ormai in tutto il mondo. E così possiamo voltare pagina e arriviamo al capitolo 42. I drammatici eventi nella vita di Giuseppe iniziano finalmente ad avere una svolta. Il modo con cui Dio sta usando Giuseppe per preservare la razza durante la carestia e per trasferire Giacobbe, i suoi figli, in Egitto, sta emergendo in maniera sempre più chiara ed evidente. Quando Giuseppe si trovava in prigione, non poteva vedere tutto questo, ma egli credeva in Dio. Egli era un uomo che, grazie alla sua fede, era sempre entusiasta e ottimista. Francamente, il mio desiderio è che anche la mia fede possa essere così ben radicata in me, in modo che, qualunque cosa accada e qualunque sia la circostanza, io possa sempre essere ottimista. Giuseppe è in una posizione eccezionale. Credo che possiate già intuire cosa sta per accadere. La carestia è ormai dilagante in tutto il Medio Oriente e tutte le nazioni si recano in Egitto per prendere il grano. Provate un po' a indovinare chi cercherà aiuto in quella nazione. La carestia obbligò Giacobbe a mandare i suoi 10 figli in Egitto per comprare del grano. Perché solo 10? Perché non mandò anche Beniamino? Semplicemente non voleva perderlo. Avrebbero dovuto passare prima sul suo cadavere, prima di portarglielo via. Vedremo che Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma che questi non riconobbero lui. Possiamo chiederci come mai, come è stato possibile. Ebbene, io credo che ci siano molte ragioni. Prima di tutto perché essi erano convinti che fosse morto, quindi non lo cercavano affatto. Mai si sarebbero aspettati di vederlo di nuovo. Giuseppe invece lo sperava. Dobbiamo poi ricordare che erano trascorsi molti anni. Egli aveva 17 anni quando fu venduto, ora invece ne aveva 36, più gli anni trascorsi dall'inizio della carestia. Se supponiamo, ad esempio, che questa durasse già da un anno, dovremmo concludere che i suoi fratelli non vedevano Giuseppe da 21 anni. È in quel momento un uomo di circa 40 anni ed è vestito come un egiziano, parla e si comporta da egiziano. Ma andiamo avanti nella nostra storia e leggiamo i versetti da 1 al 5 dal capitolo 42 di Genesi. Giacobbe seppe che c'era grano in Egitto, allora disse ai suoi figli: «Perché state a guardarvi l'un l'altro?» Poi disse: «Ecco, ho sentito dire che c'è grano in Egitto, scendete là a comprarne, così vivremo e non moriremo». Così 10 dei fratelli di Giuseppe scesero in Egitto per comprarvi il grano. Ma Giacobbe non mandò con loro Beniamino, il fratello di Giuseppe, perché diceva che non gli succeda qualche disgrazia. I figli di Israele giunsero per comprare grano in mezzo agli altri che erano venuti, perché nel paese di Canaan c'era la carestia. I figli di Giacobbe si guardavano l'un l'altro sconsolati, perché non sapevano dove andare o cosa fare. La carestia aveva ormai inaridito il paese, le scorte di cibo si stavano esaurendo e con esse le possibilità di sopravvivenza. Ma Giacobbe, avendo saputo che in Egitto c'era del grano, decise di mandare i suoi figli in quel paese per comprarne. Questo significa avere fede. Tantissima gente dice che la fede è per loro una cosa troppo misteriosa e che non sanno come credere. Ho parlato con un uomo che non voleva credere e cercava di spiegare il suo no con questa motivazione: come posso credere? Notate qui in che modo Giacobbe credette. Aveva sentito dire che c'era grano in Egitto. Egli ci credeva. Credeva che questo avrebbe dato loro una speranza. Quindi mise in azione ciò in cui credeva. Andate lì e comprate del grano per tutti noi, così possiamo vivere e non morire. Caro ascoltatore, è questa la fede che salva. Alcuni chiedono: come posso credere in Gesù? Potete immaginarvi Giacobbe lì, davanti ai suoi figli, dire: ho sentito dire che c'è grano in Egitto, ma come facciamo a crederci? Ebbene, il modo per credere è agire. La Bibbia dice: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Così ci riporta il libro degli Atti al capitolo 16 nel versetto 31. Tu ascolti qualcosa e ci credi. È questo che fece il vecchio Giacobbe. In questo modo ebbe il grano per far vivere la sua famiglia. È il modo in cui tu ed io possiamo avere vita eterna, è attraverso la fede in Cristo. Il versetto 4 di Genesi capitolo 42 ci dice che Giacobbe non volle mandare Beniamino con gli altri fratelli per timore che gli accadesse qualche disgrazia, ma di fatto poteva accadere qualcosa di male anche agli altri 10. Perché mandò loro? Per il fatto che erano più grandi? No, io credo che la verità sia nel fatto che Giacobbe avrebbe sofferto di più nel perdere Beniamino piuttosto che uno degli altri. Beniamino e Giuseppe erano i figli di Rachele, e Rachele era la moglie che egli aveva amato profondamente. Dopo la presunta morte di Giuseppe, era Beniamino il suo favorito, e su questa circostanza si sarebbe imperniata la prova imminente a cui Giuseppe avrebbe sottoposto i 10 fratelli. Arriviamo dunque al momento cruciale, leggendo il nostro testo fino al versetto 8. Or Giuseppe era colui che comandava nel paese. Era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese. I fratelli di Giuseppe vennero e si inchinarono davanti a lui con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma si comportò come un estraneo davanti a loro e parlò loro aspramente dicendo: «Da dove venite?» Essi risposero: «Dal paese di Canaan per comprare dei viveri». Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. Giuseppe li stava aspettando, sapeva che sarebbero venuti. c'erano stati gruppi provenienti da tutti i paesi vicini. La carestia era diffusa ovunque, quindi egli era in attesa, ed ecco arrivare quei 10 uomini. Essi si inchinarono tutti davanti a lui, si prostrarono davanti a Giuseppe. Come pensate che potesse sentirsi? Ecco letteralmente avverarsi i sogni di Giuseppe. Vi ricordate che quando era adolescente aveva sognato che tutti i covoni si inginocchiavano davanti al suo covone? È proprio quello che stava accadendo. Tutti i suoi fratelli più grandi erano prostrati a terra davanti a lui. Sapete perché li ha trattati duramente? Perché voleva metterli alla prova. Scopriremo che farà questo per tutto il tempo che rimasero lì. Stava infatti per chiedere loro delle cose che avrebbero toccato profondamente i loro cuori. Continuiamo quindi nella nostra lettura, iniziando con il versetto 9. Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto riguardo a loro e disse: «Voi siete delle spie, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese». Ed essi a lui: «No, mio signore, i tuoi servi sono venuti a comprare dei viveri, siamo tutti figli di uno stesso uomo, siamo gente sincera, i tuoi servi non sono delle spie». Ma egli disse: «No, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese». Quelli risposero: «Noi, tuoi servi, siamo 12 fratelli, figli di uno stesso uomo del paese di Canaan. Ecco, il più giovane è oggi con nostro padre, e uno non è più». Giuseppe cercava in questo modo di avere più informazioni possibili sulla sua famiglia, senza farsi riconoscere. Per questo li accusò di essere delle spie. Riuscì in questo modo a far dire ai fratelli che in realtà erano in 12, che uno di loro, il più giovane, era rimasto con il loro padre, mentre l'altro non era più. Scoprì che il suo anziano padre era ancora vivo e che per essi lui, Giuseppe, era morto. Per la terza volta Giuseppe li accusa di essere delle spie. E Giuseppe disse loro: «La cosa è come v'ho detto, siete delle spie. Ecco come sarete messi alla prova. Per la vita del faraone non uscirete di qui fin tanto che non sarà arrivato il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere vostro fratello, e voi resterete qui in carcere, perché le vostre parole siano messe alla prova e si veda se c'è del vero in voi, se no, per la vita del faraone, siete delle spie». E li mise assieme in prigione per 3 giorni. Abbiamo letto fino al versetto 17. Giuseppe stava cercando il modo di rivedere suo fratello, il più giovane. Questi uomini erano suoi fratelli, solo da parte di padre, ma Beniamino lo era anche da parte di madre, e desiderava rivederlo. Per dar peso alle sue parole e per intimorire i fratelli, egli li fece rinchiudere in prigione. Le cose non sembrano andare bene per i 10 fratelli, i quali si chiesero che cosa sarebbe loro accaduto. E così potremo scoprire anche noi insieme, domani, cosa accade a questi 10 fratelli che sono davanti a Giuseppe. Bene, quindi io vi saluto caramente e vi invito a risentirci proprio domani. Ciao!